have to pass and be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are changing. Come writers and critics, you prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin.
Dedichiamo queste parole a tutti quegli animali rinchiusi nei laboratori, soli e inermi, nella freddezza d'acciaio dei loro dispositivi di morte. La drammatica emergenza sanitaria che il mondo sperimenta in questi mesi sta offrendo l'occasione a chi fa attività di ricerca e sperimentazione utilizzando gli animali di portare quella che suona un po' come una richiesta di pieni poteri, una specie di deregulation o come un'intimazione a non disturbare un manovratore. Questo non sorprende perché gli sperimentatori lamentano da tempo, in un paese in cui si utilizzano ogni anno 600.000 animali a scopi cosiddetti scientifici, come il loro lavoro sia troppo condizionato dalle normative, da vincoli, norme e burocrazia, mentre invece si vorrebbe procedere a sprombattuto per il progresso e per il cosiddetto bene dell'umanità. Ai ricercatori e alle ricercatrici che si ostinano a sperimentare sugli animali e alla politica che regolarizza e normalizza queste pratiche proponiamo alcune riflessioni, perché quello che si omette è un fatto decisamente fondamentale. Ci si dimentica, cioè, che nel caso della sperimentazione gli animali diventano a tutti gli effetti prigionieri politici sottoposti a pratiche di tortura. Gli animali vengono di fatto arrestati e condannati senza appello in quanto richiusi nei laboratori a partire dal giorno del loro internamento o addirittura dalla loro nascita. Tortura e sperimentazione non sono sinonimi, ma condividono aspetti comuni. La tortura, così come definita in sede ONU, si compone essenzialmente di quattro elementi: l'inflizione di un'acuta sofferenza fisica e o psichica, la responsabilità diretta di un funzionario dell'apparato pubblico, l'intenzionalità, la non liceità. Tranne il quarto, gli altri elementi li ritroviamo tutti nella sperimentazione sugli animali. Sulla liceità o meno della sperimentazione sugli animali lasciamo il giudizio alla società tutta e a chi ascolta. Crediamo sia evidente come la sperimentazione animale non si discosti nelle sue strutture innervanti dalla pratica della tortura, quale procedura che, per ottenere informazioni, ricorre all'uso della forza. Ne deriva che ci dovremmo opporre alla prima per gli stessi motivi per cui ci opponiamo alla seconda. Dovremmo concentrare i nostri sforzi non sul fatto che la tortura possa o meno essere in grado di fornire informazioni utili, ma sul fatto che la tortura sia un male in sé, intollerabile per chi la subisce, per chi ne viene a conoscenza e persino per chi la pratica. Secondo gli esperti che analizzano con cognizione di causa la tortura, con questa pratica si intende sempre colpire, punire, squalificare, declassare il gruppo di appartenenza del torturato. Gruppo di appartenenza che può essere, a seconda dei casi, un partito politico, un'etnia, un genere, una specie. Gruppi che hanno in comune solo il fatto di trovarsi in minoranza o di non aderire a idee collettive condivise o di essere marginali, inermi o non degni di considerazione morale, come appunto e a tutti gli effetti vale per gli animali non umani. A Genova, nel 2001, durante gli scontri del G8, avvenne proprio questo: dal momento che si abusò con violenza e torture di vario tipo, sia fisiche che psicologiche, sui dimostranti che si intendevano punire per la loro dissidenza. Questo, tra le altre cose, ci informa sul fatto sconcertante che la tortura nel nostro paese non sia sancita come reato. Nonostante l'Italia abbia ratificato nel 1988 la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, questa non si è ancora tradotta in legge. Chi pratica la tortura resta impunito, come amaramente dimostrano le vicende giudiziarie relative alla violenza di Stato consumatasi nella scuola Diaz e a Bolzaneto nel 2001, che hanno visto poliziotti e dirigenti, in assenza di un reato di tortura specifico, condannati per lesioni semplici, condanne oltretutto prescritte dalla Cassazione nel giugno del 2013. In assenza del reato specifico, nonostante i ripetuti appelli degli organismi sovranazionali, le pratiche violente si consolidano, esattamente come nei laboratori di ricerca. Anche nelle carceri, ad esempio, dove i soggetti privati della loro libertà subiscono indifesi gli abusi dei carcerieri e la tortura sotto varie forme. Anche le morti dovute alle violenze subite al momento del fermo, come quelle di Giuseppe Uva e Stefano Cucchi, solo per citare due nomi noti, sono la conseguenza estrema e letale dell'impunità che lo Stato garantisce alla violenza istituzionalizzata. Anche in ambito umano, quindi, il soggetto torturato non è più l'altro, il prossimo, ma qualcuno ridotto a una proprietà, a qualcosa. Il suo dolore viene neutralizzato e viene trattato esclusivamente sulla base di un calcolo utilitaristico. Fatto sconcertante è constatare come negli ultimi decenni la tortura è stata pubblicamente sdoganata, come è successo ad esempio all'indomani delle notizie e delle foto che denunciavano i gravi abusi avvenuti nelle carceri di Abu Ghraib e di Guantanamo. Nel novembre del 2005 Dick Cheney, per sconfiggere il terrorismo, invocò una specie di zona grigia riguardo alle torture avvenute in questi luoghi, una sorta di richiesta di legittimità nei confronti dei prigionieri torturabili e uccidibili impunemente. Un po' quello che succede nei laboratori, dove si richiede oggi maggior permissività, maggiori deroghe, dato che si deve sconfiggere l'attuale nemico terrorista, il coronavirus. In modo perverso è come se avessimo bisogno di sapere che si sta ricorrendo a misure estreme pur di convincerci che la scienza non sta lasciando nulla di intentato nella sua battaglia per debellare le malattie. Accettiamo la sperimentazione sugli animali come qualcosa che semplicemente va fatto per salvare vite umane e per far questo la si normalizza, la si norma e la si presenta come un'attività accettabile. Ci dovremmo opporre alla sperimentazione sugli animali consapevoli che la prevaricazione è compiuta da un sistema di potere essenzialmente antropocentrico che si identifica col sapere scientifico che ha assunto nelle nostre società occidentali una legittimazione, un credito pressoché totali e incondizionato. Il sapere scientifico, che per secoli ha cercato faticosamente di imporsi su superstizione, magia, esoterismo e convinzioni religiose, si è trasformato oggi in un'autorità assoluta e universale che ci indica e ci insegna, come osserva Agnese Pignattaro, non solo come guardare al futuro o come preservare la nostra vita, ma più sottilmente e arrogantemente cosa è più importante per noi. Per cui la frase «meglio un topo che un bambino», immancabile in ogni discussione sull'argomento, non si limita ad affermare seccamente che la vita di un piccolo umano vale più di quella di un topo, ma implicitamente stabilisce che non sarebbe ragionevole pensare il contrario. Della sperimentazione sugli animali si dice che sia utile, ma utile per chi? L'utile è una categoria difficilmente generalizzabile e basta anche solo un cambio di prospettiva storica per modificarne i parametri, a seconda della linea di demarcazione che l'umano ha sempre stabilito tra se stesso e gli altri terrestri, i barbari, gli schiavi, i negri, le donne, i disabili, gli animali. A questo proposito, molti sono i casi che potrebbero essere considerati e citati. Un interessante esempio sono gli esperimenti che intorno alla metà dell'Ottocento Marion Sims condusse in Alabama su alcune schiave nere, naturalmente senza il loro consenso, per trattare le fistole vescico-vaginali. Per trovare una cura a questa malattia, Sims incideva gli uteri e le vagine delle schiave senza ricorrere all'anestesia, benché fosse stata recentemente scoperta. Dal 1845 al 1849 compì i suoi esperimenti arrivando ad operare una delle schiave cavie ben 30 volte. Fu solo dopo i primi risultati positivi su queste donne che Sims provò ad intervenire anche sulle donne bianche affette dalla stessa patologia, questa volta però usando l'anestesia. Come ci racconta in un video Bryce Harper, ricercatrice femminista californiana nonché attivista per i diritti civili, il dottor Mario Sims è tuttora considerato il padre della ginecologia moderna. È grazie a lui che la moderna chirurgia ginecologica ha avuto inizio con queste pratiche sui corpi delle schiave nere. Significativa è anche la vicenda di Alfred Hoch, professore tedesco di psichiatria e specializzato in neuropatologia, che nel 1920 sosteneva la necessità dell'eliminazione dei pazienti con handicap mentali, perché, tra le altre cose, i loro cadaveri avrebbero offerto nuove opportunità per la ricerca scientifica, specialmente quella neurologica. Come scrive Charles Patterson, nel 1932 l'igiene razziale si era già affermata come ortodossia scientifica presso la comunità medica tedesca. Veniva insegnata nelle facoltà di medicina della maggior parte delle università e costituiva il campo di ricerca privilegiato di istituti prestigiosi. Al contrario di quello che comunemente si crede, questo settore si sviluppò più intensamente molto prima del trionfo del nazionalsocialismo e dell'ascesa al potere di Hitler. E che dire degli esperimenti condotti su persone non sufficientemente adeguate per la produttività sociale, come i cosiddetti disabili mentali, sottoposti a lobotomie ed elettroshock? Giuseppe Bucalo, noto operatore antipsichiatrico siciliano, ci ricorda che abbiamo scoperto solo decenni dopo la verità su queste pseudoterapie scientifiche, ampiamente praticate nei manicomi e legittimate dalla Corporazione Medica Internazionale, che ne aveva sancito l'alto valore terapeutico, come attestato dal conferimento del premio Nobel per la medicina al dottor Egas Moniz, inventore della lobotomia. Il cosiddetto progresso scientifico è passato attraverso questo tipo di pratiche, ricordiamocelo sempre. Le transizioni politiche e culturali necessitano di processi e di tempo, ma crediamo sia evidente come la questione della sperimentazione sugli animali e la sua contestazione debbano essere affrontate, prevalentemente con argomentazioni di carattere politico, oltre che etico, sottolineando sempre e ovunque il nesso tra società e scienza. Scienza intesa come un fenomeno storico e sociale, del quale sia possibile discutere ed esprimere valutazioni che possano portare all'abolizione delle pratiche ritenute inaccettabili. La questione è davvero importante, vista la sua gravità, la sua pervasività e il numero delle vite in gioco. È più che mai attuale, visti i proclami del mondo scientifico e dell'industria farmaceutica in questi tempi di pandemia globale, alla ricerca spasmodica di un vaccino, sperimentato ovviamente prima sugli animali. Ma simili pratiche devono essere cancellate dalla storia, pena la nostra stessa corruzione morale e complicità in pratiche crudeli, discriminanti e oppressive. Il movimento antivivisezionista è giovane, ma crediamo che qualcosa stia avvenendo, che qualcosa si sia messo in moto anche oggi, ai tempi del coronavirus, date le cause della sua mutazione e diffusione, legate strettamente al modo violento in cui trattiamo gli altri animali. Sono in molti a predire, e non solo gli antivivisezionisti, che questo secolo vedrà la questione animale in cima alle priorità da affrontare. Appaiono più che mai attuali le parole di Bob Dylan. «C'è una battaglia là fuori e sta infuriando. Presto scuoterà le vostre finestre e farà tremare i vostri muri, perché i tempi stanno cambiando». Siamo convinti che solo quando la questione della sperimentazione sugli animali e quella della liberazione animale nel suo complesso verrà affrontata in questi termini, abbandonando una volta per tutte le argomentazioni antropocentriche, fallaci e controproducenti, quei muri e quelle finestre finalmente tremeranno davvero. Chance won't come again, and don't speak too soon, but the wheel.
still in spin, and there's no telling who that it's naming. For the loser now will be later to win, for the times they are changing. I'm senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't block up the hall, for he that gets hurt will be he who has stalled. For the battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls, for the times they are changing. Our mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand, for the times they are changing. The line it is drawn and the curse it is cast. The slowest one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fast.